Caro amico, la ringrazio di cuore per il fatto di avermi spedito il nuovo volume di Strindberg. Gli porga il mio più caldo e sentito ringraziamento e gli dica che mi ha davvero dato una grande e sorprendente gioia se, con questa testimonianza, ha pensato amichevolmente a me. Come lei sa, io tengo il suo ritratto sempre davanti agli occhi nel mio studio e nei miei pensieri egli vive attraverso le sue opere che compro e leggo sempre, appena uscite. Mi pare di essere un sonnambulo, come se vita e arte si fossero confuse. Non so più se ciò che scrivo è finzione oppure se lo è la mia vita, ma ho la sensazione che fra non molto questo mio dubbio verrà chiarito e allora precipiterò nella follia e nei rimorsi oppure mi suiciderò. Tanta irrealtà ha trasformato la mia vita nella vita di un'ombra. Ho l'impressione di non camminare più sulla terra, ma di fluttuare senza peso in un'atmosfera fatta non di aria, ma di tenebre.
Li si cita spesso in un solo respiro, Ibsen e Strindberg, così come nella Svizzera tedesca e negli altri paesi dell'area germanofona ancora oggi si usa dire Frische Dürrenmatt, anche in questo caso in un solo respiro. Ma in fondo nel caso di Henrik Ibsen e August Strindberg è giusto anche così, perché al di là di tutte le differenze talora anche molto marcate, Ibsen e Strindberg sono stati i due maggiori drammaturghi della letteratura della Scandinavia e due dei maggiori interpreti della crisi della società moderna. Norvegese il primo, svedese il secondo, entrambi glorie letterarie nazionali tuttora piuttosto controverse, soprattutto nel caso di Strindberg, nemici e amici e soprattutto così lontani, così vicini, ma più che mai vicini, entrambi vicini alla nostra sensibilità. Il primo brano che abbiamo ascoltato è tratto da una lettera di Ibsen del novembre 1898, mentre il secondo brano, situabile in quel di Copenaghen intorno al 1890, riproduce le parole di August Strindberg dopo la prima di quella che diventerà poi la sua opera teatrale più celebre e giustamente celebrata, La signorina Giulia. Mr. Henrik e Dr. August, oppure Mr. August e Dr. Henrik, a seconda dei punti di vista. Insomma, in una parola, Ibsen e Strindberg, un passaggio fondamentale per addentrarsi negli eterni eppure sempre nuovi abissi dell'animo umano. Ne parliamo nel Laser di oggi con Franco Perrelli, docente di discipline dello spettacolo al DAMS dell'Università di Torino e scandinavista di fama internazionale, uno dei massimi esperti dell'opera di Ibsen e Strindberg. Lo ascolteremo tra qualche istante. Professor Perrelli, quando si parla dei due grandi protagonisti del teatro della Scandinavia, Ibsen e Strindberg, si ha un po' la tendenza, diciamo così, a polarizzare i due autori ponendoli all'interno di prospettive quasi del tutto differenti. Ibsen 800, Strindberg 900, ad esempio ancora Ibsen femminista, Strindberg misogino, Ibsen rappresentante del teatro borghese e Strindberg in un certo qual modo eversore di quello stesso teatro borghese e precursore di forme molto più moderne, appunto novecentesche. Tutte queste contrapposizioni hanno sicuramente un fondo abbastanza credibile, tuttavia dicono solo una parte della verità, una parte molto piccola. In realtà come possiamo inquadrare il rapporto tra Ibsen e Strindberg?
Ha perfettamente ragione, cioè queste distinzioni hanno un fondo. È vero però che Strindberg, nei momenti di maggiore sincerità, non sono molti ma ci sono, ritiene che Ibsen sia il suo maestro. E Ibsen come tale ha una funzione proprio dirompente all'interno del panorama culturale scandinavo, in particolare del teatro, perché fin dai testi giovanili, ma fin dal Peer Gynt, fin dal Brandt, Ibsen porta una maggiore libertà nel concepire l'idea della scena. Era legato indubbiamente ad alcuni tratti del teatro romantico, della fantasia romantica, anche del personaggio romantico, però in Ibsen questi elementi si caratterizzano immediatamente per un carattere particolare, una durezza specifica, un approccio ideologico ai problemi morali e anche ai problemi sociali, uno sguardo impietoso nei confronti della vita. Dovete tenere presente che il teatro tendenzialmente era consolatorio prima di Ibsen. Con Ibsen entra invece un approccio al teatro, un approccio al dramma, un modo di concepire la morale, la società e il costume che non edulcora i rapporti fra i vari personaggi, non arrotonda la psicologia o appiattisce la psicologia dei personaggi, ma comincia a lanciare delle sonde, sono delle sonde che vanno in profondità estrema, e questo cambia profondamente il modo di concepire il personaggio teatrale, cambia il modo di concepire anche la messa in scena. Allora, la novità di Ibsen, al di là del femminismo, al di là di quelle che sono un po' le categorie correnti, normali di approccio all'ibsenismo, è questo aver creato un panorama teatrale di personaggi, di situazioni concepite e illuminate alla luce di una crudezza, di una durezza, di una profondità particolare a cui la scena e il teatro del tempo non erano assolutamente abituate. E capiamo a questo punto che Strindberg debba riconoscere in questo drammaturgo una sorta di maestro. Ibsen ha indicato che il teatro può essere durezza, profondità, può essere scandaglio di elementi estremamente inquietanti. Prima di lui questo non era affatto acquisito e affatto pacifico.
Con Ibsen e Strindberg, anche grazie alla decisiva opera di mediazione del grande critico teatrale danese Georg Brandes, la cultura della Scandinavia abbandona quello che molto genericamente potremmo definire un certo sentimentalismo romantico e anche molto provinciale che l'aveva caratterizzata fino a quel momento e trova piena cittadinanza nella grande cultura dell'Europa continentale e si confronta con i grandi movimenti culturali dell'epoca. Ecco, in che modo la cultura scandinava in quel periodo, con particolare riferimento a Ibsen e Strindberg, contribuisce al modellarsi di quella che da quel momento in poi sarà la nuova immagine dell'uomo?
È un discorso culturalmente molto complesso. Partiamo dalla fine. Verso il 1890 i nordici sono un fenomeno estremamente imponente, per esempio a Berlino, in Germania. Diciamo che nella Germania il canale principale attraverso il quale la corrente nordica, ma anche la stessa critica di Georg Brandes, poi riesce a penetrare in Europa e a infiltrarsi addirittura in Francia, dove sono particolarmente sciovinisti e quindi dove è più difficile penetrare, è più difficile imporsi, anche se Parigi resta la capitale di tutti gli spettacoli dell'Ottocento. Allora, a Berlino, alla fine dell'Ottocento, si dice dal nord viene la luce. Viene ammesso dagli stessi autori tedeschi e Strindberg, nel suo romanzo autobiografico, tutto quanto impostato sulle esperienze che egli ha vissuto a Berlino nei primi anni 90, che si intitola appunto Il chiostro, fa questa osservazione. Tutto sommato, dice, l'Europa ha una potenza di carattere culturale, una potenza di carattere economico, ma è come se gli manchino delle radici, gli manchi un pathos, gli manchi qualche cosa che tocca le profondità dell'umano. E gli autori nordici mediano questo. Mi riconnetto a quanto detto prima. La durezza del teatro ibseniano, che poi passa filtrato attraverso la peculiare personalità di Strindberg, e addirittura può far sorridere pensare che Strindberg riteneva di essere più leggero di Ibsen, perché riteneva che lo spirito svedese fosse uno spirito più francese, mentre lo spirito norvegese era uno spirito invece di carattere più vichingo, più legato a certe radici nordiche, appunto, e quindi più duro, meno europeo e via dicendo. Ecco, questo tipo di teatro insegna che quello che è il repertorio corrente del teatro europeo, che era largamente legato al vaudeville, che era largamente legato alla commedia, che era largamente legato al repertorio francese, che aveva anche un forte radicamento anche in Germania, per esempio, quel tipo di teatro non ha più senso. E che esistono conflitti, che Strindberg, nello scritto del 1889, individua localizzati nella famiglia, quindi nel cuore dell'assetto sociale primario su cui si fonda sostanzialmente la società, conflitti che oppongono genitori, che oppongono figli, che oppongono coniugi, e questo quadro di conflittualità è qualcosa che cambia profondamente la percezione che si aveva del teatro, non più un luogo di intrattenimento, ma una tribuna nella quale vengono dibattuti i problemi da un lato, come voleva Brandes, e sono problemi scottanti, e questo mostrare che gli esseri umani hanno un'ombra. Un'ombra, in questo momento sto pensando quasi ad Artaud, un'ombra di crudeltà, direi io, che è un'ombra non solo psicologica, ma quasi un'ombra metafisica. Infatti poi questo tipo di teatro, che si orienta fortemente a mostrare la psicologia in termini realistici, da un certo punto in poi, da quello che Brandes chiama il cambiamento dei segnali, che coincide non a caso verso il 1888-1890 con la scoperta di Nietzsche, che Brandes scopre in Danimarca e dalla Danimarca poi rimbalza nel mondo germanico, dove Nietzsche non era particolarmente noto, almeno come filosofo. Ecco, da questo momento in poi emerge anche un elemento di carattere simbolico, paradossalmente metafisico, dico paradossalmente dopo la scoperta di Nietzsche, paradossalmente metafisico, ed ecco che questo tipo di teatro, in una prima fase duramente e ineditamente psicologico, si connota come un teatro duramente e ineditamente metafisico. Queste due fasi erano del tutto ignote, o parzialmente ignote, o solo intuite nella maggior parte dei palcoscenici del continente.
Ecco, in questa risposta lei ha parlato di luce e ombra. Io credo sia molto importante svolgere delle considerazioni proprio relativamente alla luminosità. Quando si parla di certe suggestioni tipicamente scandinave, che da Ibsen e soprattutto da Strindberg sono penetrate a fondo anche nella filmografia di Bergman, si ha la tendenza a dire che per noi europei meridionali si tratta di suggestioni di non immediata comprensione, perché hanno a vedere con la luce, col paesaggio, con gli spazi e altre caratteristiche dell'estremo nord. C'è insomma una condizione dell'anima tipicamente nordica che arriva a noi da questi autori e da queste opere.
Era un problema che si posero quando, attorno agli anni 80-90, queste opere dilagarono in Europa, se lo posero i primi che hanno studiato quelli che venivano chiamati i rivoltosi scandinavi. E si tendeva sempre inevitabilmente a riportarli all'ambiente, anche perché uno dei criteri della critica culturale, letteraria e teatrale del tempo, legata anche al positivismo, era quello di riportare generalmente lo scrittore al proprio milieu. Ora, indubbiamente esiste un milieu cioè esiste quindi un mondo fatto di spazi che sono estremamente ampi, estremamente dilatati, ed esiste anche un certo esotismo di questo mondo. E sicuramente c'è questa idea di esotismo, e questo sollecita anche un elemento, come dire, di spocchia. C'era la grande attrice Sarah Bernhardt che parla di norderie, cioè come di una cosa che non possa essere quasi percepita e colta dallo spirito francese, che all'epoca veniva reputato in qualche modo la pietra angolare della buona educazione europea. Cioè, quindi questo elemento gioca moltissimo, gioca però a due livelli: da un lato come resistenza, dall'altro lato come curiosità. E in qualche modo, a mio avviso, è un dato reale che permette a questi autori di penetrare in maniera curiosa in Europa, e che comunque, a mio parere, poi fa parte della nostra storia europea, della nostra sensibilità europea. Voglio dire, non è neanche molto originale pensare quale commistione c'è stata, per esempio, nello stesso Ibsen, fra le atmosfere nordiche, che so, il Natale nevoso in cui è ambientato Casa di Bambola, il clima della Campania, nel quale Ibsen non solo ha soggiornato a lungo, ma da cui ha tratto, per esempio, l'elemento del tarantismo, della follia delle tarantolate, che rientra in un testo del genere. Ormai io oserei dire che nel nuovo clima europeo, nella dimensione europea, questi esotismi debbono convivere, insomma.
Nella biografia di Ibsen e anche in quella di Strindberg è possibile ravvisare la presenza dell'Italia, tuttavia con un peso assolutamente differente. Per Ibsen l'Italia, credo lo si possa dire, è una specie di seconda patria e di importante sfondo creativo dal quale, come lei ha detto, Ibsen prende anche degli spunti che poi inserisce nelle proprie opere. Mentre per Strindberg l'Italia è la meta di alcuni viaggi fuggevoli, molto veloci e tutto sommato poco interessati da parte di Strindberg, e forse anche poco interessanti per noi lettori dei resoconti di questi viaggi. Secondo lei, perché Ibsen ha cercato così appassionatamente l'Italia, mentre Strindberg tutto sommato l'ha evitata e se n'è tenuto alla larga, oppure l'ha ridotta a una sorta di parodia di se stessa, se pensiamo alle sue pagine su Roma o in particolare su Venezia?
Ibsen l'ha detto chiaramente, cioè si vedono le cose più da vicino, le si vede prossime se si è lontani. Quindi questo elemento di allontanamento dialettico dal suo mondo, dalla sua dimensione, era qualche cosa che gli serviva creativamente. Aveva bisogno di contrasti e aveva bisogno quindi in qualche misura di calarsi in un clima che fosse il più lontano possibile da quello della patria, per poter penetrare molto più profondamente dentro la patria. Questo non esclude comunque che poi dall'Italia abbia preso anche Ibsen elementi piuttosto rilevanti, piuttosto importanti. Io ho messo in evidenza per esempio l'elemento del tarantismo, che è un elemento antropologico meridionale per eccellenza, che in Casa di Bambola ha un ruolo cruciale, fondamentale, che in qualche misura per mediazioni potremmo riportare anche allo spirito dionisiaco, allo spirito della tragedia. Quindi, voglio dire, immergersi in questo clima era una cosa profondamente importante, dialettica e messa a fuoco da parte di Ibsen in maniera fruttuosa. Caso di Strindberg è diverso, perché in Strindberg funziona un altro tipo di meccanismo. non è tanto il vedere in lontananza che fa vedere più da vicino, ma è una specie di negazione che avvicina alla verità. Quando Strindberg nega il femminismo, nega che qualcosa che dà valore, e in quegli anni si dava un particolare valore, si riconosceva un valore all'elemento femminile, per esempio, sia qualche cosa che abbia a sua volta una positività, perché noi dobbiamo negare per dare valore alle cose. Il valore dato al valore per il valore, secondo Strindberg, non aveva valore. Ecco, bisognava negare per dare un valore. Lo stesso vale per l'Italia. Cioè, come Strindberg ha negato la verità assoluta, ha negato la donna, poi a un certo punto negherà il positivismo e tutte le negazioni che costituiscono la sua esistenza, in questo c'era un elemento mitico che era l'elemento del Grand Tour in Italia, del paese dove sbocciano i limoni, del viaggio in Italia di Goethe. E bisognava negare in blocco tutto questo proprio perché l'atteggiamento di Strindberg per vedere le cose da vicino non è l'allontanamento ma è la demistificazione e quindi la negazione.
Nella biografia di Strindberg è invece molto, ma davvero molto importante la Svizzera, dove lo stesso Strindberg soggiornò dal 1884 al 1887, prima nel canton Arcovia, poi sul lago di Lucerna e infine sul lago Lemano, ambientandovi tra l'altro un ciclo di novelle intitolato significativamente Utopie nella realtà. Che importanza ha avuto invece nello specifico la Svizzera per Strindberg in quegli anni? Perché qui ci troviamo al cospetto di uno Strindberg che non demistifica affatto, uno Strindberg completamente diverso rispetto allo Strindberg che lei ha descritto in questa risposta dicendo che aveva bisogno di demistificare.
La Svizzera in quel momento era il contrario dell'Europa che nel 1870 si era scontrata, c'era stato lo scontro fra le due grandi potenze, cioè la Francia e la Germania, con la Francia soccombente, e che stava preparando da quello scontro in poi la prima guerra mondiale con tutte le conseguenze tragiche e le ombre che poi proietterà sul XX secolo. La Svizzera per Strindberg è il paradiso naturale, ma paradiso che viene ribadito anche in vecchiaia nei libri blu, dove appunto viene a coincidere con un luogo di una bellezza straordinaria. Strindberg amava moltissimo la natura e la natura svizzera coincideva con la sua idea, con la sua concezione appunto paradisiaca di questa natura. E questo è un aspetto. L'altro aspetto fondamentale era la terra di Rousseau. Rousseau era per Strindberg un negatore, era un nichilista, era colui quale aveva introdotto in qualche modo alcuni principi fondamentali della Rivoluzione francese, a cui Strindberg è molto legato. Altro elemento fondamentale è che la Svizzera è il contrario appunto di quella che era la situazione europea, di quella che sarà la situazione europea, era l'unione di diverse lingue, era quasi il monismo delle lingue, delle culture, era l'utopia della possibilità di far convivere insieme popoli, lingue, culture profondamente differenti. Questa è una cosa che interessa sempre moltissimo Strindberg, che proprio nel suo percorso di negazione cerca quegli elementi che possono essere il più possibile unitari. La Svizzera diventa quasi un paradigma mentale per Strindberg.
Siamo proprio alla conclusione. Ibsen e Strindberg, Strindberg e Ibsen, non vorrei sembrare desacralizzante, ma a volte vengono citati assieme un po' come due scoiattolini dei cartoni animati, questo ovviamente non va assolutamente bene. Tuttavia, malgrado tutte le differenziazioni più o meno fondate o più o meno false che abbiamo cercato anche di approfondire e sviluppare nel corso di questa intervista, credo valga la pena di concludere, diciamo così, perorando la causa sia dell'uno che dell'altro. A quasi 200 anni dalla nascita e a più di un secolo dalla morte di entrambi, perché oggi, forse oggi più che mai, è necessario leggere Ibsen e Strindberg?
Innanzitutto una delle frontiere più recenti degli studi è di Ibsen e di Strindberg nei fumetti, per cui non è affatto dissacrante l'accostamento che lei mi ha proposto. Ma al di là adesso di questa, che è una constatazione reale, sono stato a convegni in cui si è parlato a lungo di questo aspetto, perché evidentemente vengono usati anche sotto questo profilo. Il punto è questo, ritorniamo proprio all'inizio del nostro incontro. Io ho parlato di un autore e di autori, allievo, maestro, se vogliamo mettere Strindberg in relazione a Ibsen in questo tipo di rapporto che Strindberg stesso riconosceva, che hanno portato all'interno del teatro elementi di durezza, elementi di verità, elementi di demistificazione. E in tutto il nostro colloquio, bene o male, abbiamo avuto occasione di girare attorno a questa tematica della demistificazione, del dire le cose come sono, l'esercizio della verità. Io credo che questo meccanismo di demistificazione, questa durezza nel dire la verità, questo porre le persone, le società di fronte ai problemi con una certa anche impietosità, senza attenuare quelli che sono gli aspetti più crudi, gli aspetti più impervi anche dello spirito umano e così via, sia un esercizio di crescita. Cioè un teatro che ci pone di fronte anche a un tabù, anche nel caso dei titoli di Strindberg, per esempio il tabù della morte che la nostra società rimuove completamente, oppure anche nel caso di Ibsen, molto più che in Strindberg certe volte, la rimozione dell'illusione che il maschile e il femminile siano facilmente compatibili, avvicinabili e dialoganti. Allora, voglio dire, riportarci a questa problematicità è qualche cosa che a mio parere non solo ci fa sfuggire a quelle che sono le strettoie del teatro di servizio, che è poi il teatro, diciamo, una parte anche marginale, diciamo, dell'apparato culturale, ma soprattutto ci riporta delle nostre responsabilità a porci coscienza contro coscienza, a essere investiti noi dai problemi e a tenere, come diceva Ibsen, giudizio su noi stessi, dentro noi stessi. Allora, questo tenere giudizio dentro noi stessi, da parte di noi stessi, questo tribunale che noi stessi, è l'eredità più grande che ci hanno dato questi autori e che qualificano il nostro, penso, essere pensanti, essere umani.
Si chiude qui l'incontro con Franco Perrelli, scandinavista, docente all'Università di Torino e tra i massimi esperti internazionali dell'opera di Ibsen e Strindberg. Un cordiale saluto agli ascoltatori e buon proseguimento coi programmi di Rete 2.